Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Inizio d'anno molto buono per UBS, con un utile da 3 miliardi, mentre ci si prepara il confronto in Parlamento sul capitale proprio. Il direttore generale Ermotti smentisce però il lobbismo aggressivo denunciato da Karin Keller-Sutter, e sono cauti pure i parlamentari. Di certo c'è che tra chi finanzia di più la politica ci sono economisti suissi, i proprietari di immobili e l'Unione Svizzera Arti e Mestieri. Via libera al nazionale alla digitalizzazione dei fascicoli AVS e AI, in futuro saranno consultabili online. Lo scorso anno al circolo polare si sono raggiunti 30 gradi centigradi, un dato che è anche un monito. Copernicus ribadisce: ci saranno sempre più ondate di calore estremo, specie in Europa. Aveva cercato di colpire la compagna con un attrezzo da palestra, processo Lugano per tentato assassinio. Un eritreo di 34 anni. Avete sentito, il primo trimestre di UBS è stato quindi ottimo, un utile netto di 3 miliardi di dollari che rappresentano un aumento dell'80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma c'era attesa anche per le considerazioni di UBS sulle proposte del Consiglio federale in merito alla richiesta di aumentare il capitale proprio della banca. Sentiamo Marzio Minoli.
Un forte aumento dell'attività e un importante afflusso di capitali freschi da parte della clientela, e questo a livello globale. Ecco quindi che i 3 miliardi di utile rappresentano un ottimo risultato che va ben oltre le attese degli analisti. Ma oltre alle cifre, a tenere banco c'è la questione dell'aumento di capitale proprio richiesto dal Consiglio federale, e questo al fine di garantire maggior solidità alla banca nel caso qualche sua filiale estera dovesse avere problemi gravi. Sentiamo cosa ha detto in proposito il direttore generale di UBS, Sergio Ermotti, durante la presentazione dei risultati. Continuiamo a dissentire fermamente dal pacchetto proposto, in quanto sproporzionato e non in linea con gli standard internazionali. Le misure annunciate richiederebbero a UBS di detenere circa 22 miliardi di dollari di capitale aggiuntivo, che si sommano ai 15 miliardi che già dobbiamo avere a seguito dell'acquisizione di Credit Suisse. Sergio Ermotti poi aggiunge: quei 22 miliardi di capitale rimarrebbero bloccati e improduttivi. Per capitale improduttivo Ermotti intende fondi che non possono essere utilizzati, ad esempio, per concedere crediti o effettuare acquisizioni, così come altre operazioni che possano generare reddito. E Ermotti lancia un appello a chi deve prendere delle decisioni politiche.
We hope that a thorough deliberation will fully consider.
Ci auguriamo che un'attenta valutazione prenda in piena considerazione le chiare preoccupazioni sollevate nel processo democratico da un'ampia gamma di parti interessate.
Insomma, bene, molto bene l'utile, ma a tener banco resta la questione del capitale proprio, quella insomma decisiva. Sergio Ermotti, lo avete appena sentito, si oppone ad alcune condizioni proposte dal Consiglio federale per scongiurare un nuovo caso Credit Suisse. E dall'altra parte Karin Keller-Sutter ha parlato recentemente di un'operazione di lobbying massiccia e senza precedenti da parte di UBS, soprattutto nei confronti del Parlamento, tanto da intimorire, secondo Karin Keller-Sutter, alcuni deputati. Ma Ermotti contesta queste affermazioni, eppure dal Parlamento arrivano smentite. Giampaolo Driussi da Berna.
Un primo sasso nello stagno Karin Keller-Sutter lo aveva lanciato sabato scorso a SRF, parlando di atteggiamento poco svizzero.
Ich finde es nicht so schweizerisch.
Che un'azienda rappresenti i propri interessi è assolutamente legittimo, aveva aggiunto la responsabile del Dipartimento Finanze, ma esercitare pressioni così personalizzate sia sui parlamentari sia sui consiglieri federali è qualcosa di nuovo.
So personalisiert, das ist eher neu.
Il riferimento è alla battaglia condotta da Sergio Ermotti contro la nuova norma che prevede per le banche di rilevanza sistemica l'intera copertura delle partecipazioni in filiali estere con capitale proprio, che per UBS dovrebbe così ammontare complessivamente a 20 miliardi di dollari, 9 in più rispetto ad oggi, dice il governo, con una conseguente importante perdita di competitività, dice Ermotti, tale da far riflettere sulla presenza stessa di UBS in Svizzera. Un secondo sasso, Keller Sutter, lo ha poi lanciato ieri dalle colonne del Blick, affermando che, nell'ambito di questa operazione di lobbying duro, alcuni parlamentari avrebbero ora paura di vedersi ridotte le donazioni di UBS ai loro partiti. Non stiamo facendo lobbying aggressivo, stiamo semplicemente rappresentando degli interessi, risponde oggi Sergio Ermotti attraverso Bloomberg. Perché è nostro dovere e nostro diritto evidenziare le conseguenze per i nostri azionisti, i nostri clienti e i nostri dipendenti in Svizzera. Cerchiamo di contribuire a una discussione basata sui fatti e non è sempre stato così. Andiamo allora in Parlamento. Deputati intimoriti?
Ich spüre überhaupt nichts von dem.
Thomas Matter, imprenditore UDC ed ex banchiere, dice di non percepire nulla. Alex Farinelli, PLR, afferma di non averne sentito parlare.
Lei non risulta?
No.
E aggiunge, una qualsiasi pressione ricattatoria da parte di UBS sarebbe solo controproducente.
Mi sembra qualcosa di abbastanza assurdo, otterrebbe esattamente l'impatto inverso.
Matter poi raccoglie il sasso dallo stagno e lo rilancia nel campo di Keller Sutter. Personalmente nemmeno ricordo l'ultima volta che ho parlato con UBS, sarà stato mesi fa, e trovo interessante che si arrivi a parlare di deputati inchinati o intimoriti quando il dossier non è ancora stato trattato dalle Camere. Affermare che ci sia paura lo trovo ridicolo. Il centro, in una posizione ufficiale inviata al Blick, afferma di non avvertire alcuna pressione da parte di UBS, mentre il copresidente del PS, Cedric Vermouth, si dice allarmato dalle dichiarazioni di Keller Sutter. Tornando al PLR, a microfoni spenti, qualcuno in realtà riconosce che la pressione è forte e che di velate minacce non risultano, ma non si possono escludere.
A proposito di lobbismo, ovviamente è rilevante sapere chi finanzia la politica svizzera. Un'analisi dei colleghi RTS dimostra il peso di alcuni attori. Dal 2022 gli attori politici a livello federale devono rendere pubblico il loro finanziamento. Sulla base di queste nuove regole sulla trasparenza, emerge che Economy Suisse è il maggior donatore delle campagne federali. Sentiamo Maria Iannuzzi.
In cima alla lista dei donatori, Economy Suisse. L'importo investito nelle elezioni federali del 2023 in 16 dei 21 oggetti in votazione a livello nazionale e presi in considerazione dall'analisi di RTS, 11 milioni di franchi. Gli importi variano molto da una campagna all'altra, come spiega la direttrice della sezione romanda di Economy Suisse, Cristina Gaggini. Teniamo conto dell'oggetto e della sua complessità. Più è complesso, più va spiegato e questo richiede maggiori risorse. Consideriamo anche gli avversari e il contesto. Nei momenti di crisi la popolazione tende solitamente ad essere più prudente. Al secondo posto l'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari e al terzo l'Unione Svizzera delle Arti e Mestieri. Nel registro del controllo federale delle finanze i contributi appaiono con il nome dell'Associazione Mantello e non con quello dei membri delle singole aziende che hanno finanziato una determinata campagna, come sottolinea lo storico e politologo Pierre Eichenberger, ricercatore presso l'Università di Losanna. Questo permette ai grandi donatori di rimanere invisibili. Dagli archivi aziendali però sappiamo, per esempio, che Ciba Geigy, che oggi fa parte di Novartis, negli anni Ottanta versava oltre 1 milione di franchi annualmente a un'organizzazione, divenuta poi Economy Suisse, per finanziare la politica. Questo contributo non compariva da nessuna parte. La possibilità di mascherare donazioni attraverso organizzazioni è stata già criticata anche dal controllo federale delle finanze.
Fascicoli AVS e AI consultabili in formato digitale da progetto a realtà, almeno questo per il Consiglio nazionale. L'accesso per gli assicurati resterà comunque facoltativo, ma permetterà il risparmio di almeno una trentina di milioni di franchi all'anno. Da Berna, Alessio Veronelli.
Scambio dati per assicurazioni del primo pilastro, AVS e AI più moderni, passando al digitale. Questo chiede il Consiglio nazionale che ha approvato oggi la nuova legge sui sistemi di informazione delle assicurazioni sociali, che permette così a chi lo vuole di accedere online ai propri dati senza dover attendere settimane, perché il sistema si basa spesso ancora su documenti in formato PDF o cartacei.
Sur le plan financier, le projet représente un investissement d'environ 15 millions.
Parliamo di un investimento di circa 15 milioni di franchi, ha argomentato la socialista Valérie Pillard-Carrère a nome della Commissione, somma finanziata dalle assicurazioni sociali e dunque senza impatto sul budget federale. Si potranno risparmiare 25 milioni di franchi all'anno di spese postali e altri 10 milioni di costi amministrativi. 131-62 il voto, con i rappresentanti UDC contrari, sostanzialmente per il timore di un'eccessiva centralizzazione. Grazie a questa trasformazione, che nelle intenzioni del governo dovrebbe vedere la luce al più presto nel 2028, sarà possibile calcolare in via provvisoria la propria rendita AVS, verificare se sussistono lacune contributive e anche se i datori di lavoro hanno versato correttamente i contributi. L'utilizzo della piattaforma sarà facoltativo e presuppone l'autenticazione mediante un'identità elettronica riconosciuta dal governo. Ogni persona che si registra otterrà poi automaticamente ogni anno un estratto dei contributi AVS versati. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati.
Adesso lasciamo la Svizzera, non è più una novità, ma anche nel 2025 le temperature registrate in Europa sono state decisamente superiori alla media. Il dato emerge dal rapporto diffuso questa mattina da Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, il servizio meteo dell'Unione Europea. Sofia Stroppini ha raggiunto al telefono Carlo Buontempo, direttore del servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, per un commento, e con lui partiamo proprio dal dato più sorprendente.
Tutto il continente europeo nel 2025 ha registrato temperature al di sopra della media. Cioè non è una questione puntuale che colpisce una regione, una nazione in particolare, ma è una cosa che colpisce tutti. Questo è vero a livello globale, però sicuramente uno dei dati che risaltano dal rapporto. Nel 2025 il 95% della superficie europea ha registrato temperature al di sopra della media.
Il rapporto evidenzia dati allarmanti, come le temperature record che sono state registrate, 30 gradi al circolo polare Artico, 50 in Turchia, la siccità e gli eventi climatici estremi. E l'Europa risulta addirittura il continente che più di tutti si riscalda velocemente. Come mai?
Sì, l'Europa si riscalda a un ritmo quasi doppio rispetto alla media globale. Come spesso succede quando uno si occupa di clima, non c'è necessariamente una sola ragione, una combinazione di fattori.
Uno di questi fattori, spiega il direttore del Servizio dei Cambiamenti Climatici di Copernicus, è geografico.
Nel nostro dominio spaziale che consideriamo Europa, ci sta una buona fetta dell'Artico, che come sappiamo è la regione che si riscalda di più al mondo.
Nel rapporto si rilevano anche dati positivi?
Sì, i dati positivi nel rapporto per esempio hanno a che fare con la penetrazione delle rinnovabili nell'energy mix europeo, in cui stiamo arrivando quasi al 50%, siamo a 46% di rinnovabili, con un aumento significativo per esempio dell'energia solare. Questo chiaramente è un segnale di una transizione energetica che sta prendendo piede a livello continentale.
E poi Carlo Buontempo evidenzia un altro aspetto importante, cioè il fatto di constatare che si ha a disposizione una gran quantità di informazioni, che permette sia di capire cosa sta succedendo, sia di fare delle ipotesi sulle future tendenze.
Come società possiamo utilizzare questa informazione, io direi meglio di come abbiamo fatto finora, per le nostre scelte e per le nostre politiche, in modo da poter rispondere a un clima che inevitabilmente sarà differente da quello del passato.
Il rapporto fa riferimento al 2025, ma si può già individuare la direzione presa in questi primi mesi del 2026?
È un po' presto per tirare le somme dell'anno. Ogni mese andiamo analizzando quello che sono i dati dei 30 giorni precedenti e alla fine dell'anno tireremo le somme del 2026. Però in questi primi mesi si può già intravedere un segnale che a livello globale non è incoraggiante. La temperatura degli oceani privi di ghiaccio, cioè dal 60 gradi nord al 60 gradi sud, è di nuovo quasi a livelli record.
In Italia è stato presentato ieri il cosiddetto decreto lavoro, vale a dire il documento che contiene diverse misure per favorire l'occupazione. Prevede lo stanziamento di quasi 1 miliardo di euro e dovrebbe interessare circa 4 milioni di lavoratori e lavoratrici, ma la novità è il termine contenuto nel decreto di salario giusto, che va a soppiantare il concetto di salario minimo a cui il governo Meloni non ha mai creduto. Allora vediamo un po' più da vicino di cosa si tratta e lo facciamo con la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Allora, diciamo a premessa che il testo del decreto non c'è ancora e dunque ci rifacciamo a quanto è stato detto ieri in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, a cui ha preso parte un po' a sorpresa anche Giorgia Meloni. Il salario giusto è, nella definizione del governo italiano, quel salario fissato dai contratti e non dalla legge, cioè un contratto di categoria stipulato dai sindacati insieme con i referenti dei datori di lavoro, definiti comparativamente più rappresentativi. Vuol dire che si riconoscono per i lavoratori CGIL, CISL e UIL, le maggiori sigle sindacali italiane, e Confindustria, Confcommercio e le altre grandi associazioni per le imprese. Da qui, da queste contrattazioni, esce il salario giusto, che è diverso dal salario minimo, anche perché, come dicevi, l'attuale governo non lo ha mai preso davvero in considerazione.
Sì, ma quali sono o quali potranno essere i punti forti in futuro di questo salario giusto?
Dunque, secondo il decreto, un salario giusto è più di un salario minimo, perché in Italia per salario minimo la proposta delle opposizioni era di applicare 9 euro lordi l'ora, e già la dice lunga sugli stipendi a garanzia delle fasce di lavoratori e di lavoratrici più deboli. Il decreto di cui parliamo prende invece come riferimento quello che qui è definito il trattamento economico complessivo, il TEC, che comprende gli straordinari, i premi e quindi tutte le voci che possono migliorare i contratti dei lavoratori. In sé questo decreto è stato accolto, leggevo, abbastanza bene da tutte le parti, dopodiché bisognerà appunto attendere di leggere il dettaglio. Va detto che il governo Meloni ha cambiato diametralmente posizione nelle ultime settimane, perché fino a poco tempo fa l'idea era di privilegiare i cosiddetti contratti maggiormente applicati, che avrebbero però legittimato accordi come quelli che consentono le paghe da fame per i rider, e per la prima volta il fronte delle grandi associazioni degli imprenditori aveva disertato il tavolo negoziale. Poi appunto il tiro è stato aggiustato ed è uscito appunto questo nuovo decreto lavoro.
Francesca Torrani da Roma. Da Roma veniamo alle notizie più direttamente legate al nostro territorio. Il cantiere per la realizzazione del secondo tubo della galleria autostradale della San Gottardo ha raggiunto stamane un importante traguardo. Poco prima di mezzogiorno è caduto il primo diaframma nello scavo sul lato nord dalla parte di Göschenen. La fresa meccanica Alessandra, dopo circa 14 mesi di avanzamento, ha raggiunto la caverna della cosiddetta zona di disturbo settentrionale che era stata scavata in precedenza. Il traguardo è stato festeggiato oggi dalle autorità uranee e dall'Ufficio federale delle strade. A Lugano adesso, dove è in corso il processo a carico di un cittadino eritreo che nel gennaio 2024 a Chiasso avrebbe colpito ripetutamente alla testa la compagna in seguito ad una lite per motivi di gelosia. L'accusa è di tentato assassinio e da Palazzo di Giustizia a Lugano adesso sentiamo Umberto Gatti.
In aula l'uomo, un 34enne eritreo, ha ammesso parzialmente l'aggressione, negando una volontà omicida, non ricordando molto le modalità, ma giustificando il suo gesto in un'esplosione di quanto accumulato nel tempo. Una versione totalmente diversa da quella data dalla vittima in fase di inchiesta. La donna ha indicato l'uomo come molto geloso e che da tempo faceva scenate per una presunta relazione della donna con un altro uomo. Tra l'aula e l'inchiesta, l'imputato ha dato versioni differenti sulla sua gelosia e sui suoi comportamenti con l'ex compagna, la vittima. Nei giorni precedenti l'aggressione, l'uomo avrebbe messo un microfono in casa per raccogliere le prove del tradimento e si sarebbe poi recato con le registrazioni e la compagna in alcuni negozi di elettronica per farsi confermare la presenza di una voce maschile diversa dalla sua. Una conferma di terzi che, secondo l'imputato, gli avrebbe permesso di lasciare la compagna e i figli senza essere accusato di abbandono della famiglia da parte della comunità. La notte dell'aggressione, la donna contatta un prete ortodosso di Zurigo e fissa un appuntamento per il giorno dopo per cercare una conciliazione con il compagno. E da qui inizia la lite che porterà all'aggressione. L'imputato in aula ha dichiarato di non ricordare più bene e chiaramente però quei momenti concitati. Il processo continuerà nel pomeriggio.
Il 2025 del gruppo ospedaliero Moncucco si è chiuso positivamente. Rispetto agli anni passati aumentano il numero dei pazienti, il fatturato e l'utile d'esercizio, che si attesta a 5,3 milioni di franchi. A preoccupare è l'invecchiamento della popolazione, che toglierà manodopera e farà aumentare anche il numero dei pazienti. Ce ne parla Stefano Lordi.
Un 2025 all'insegna dell'aumento. I pazienti dai 107.000 del 2024 sono passati ad essere oltre 120.000. Numeri che hanno un impatto anche sul fatturato e l'utile d'esercizio, che ha visto un incremento di 3 milioni di franchi nello stesso periodo. Numeri che per Mauro Dell'Ambrogio, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ospedaliero Moncucco, risiedono soprattutto nel fattore umano.
Ma la scelta dei medici, prima di tutto, cioè abbiamo molti medici che vengono da noi perché trovano un buon clima di lavoro, una struttura poco gerarchizzata, un ambiente, una cultura d'impresa favorevole, e poi di riflesso i pazienti che scelgono il medico e che quindi poi indirettamente scelgono noi.
Anche l'integrazione della clinica Santa Chiara di Locarno, avvenuta nel 2023, inizia a portare i suoi frutti. Dopo 2 anni tendenzialmente stabili, aumentano del 10% le ospedalizzazioni.
La clinica Santa Chiara ha oggi recuperato una fiducia e un'immagine nel locarnese che si era, diciamo così, un po' sbiadita negli ultimi anni, negli ultimi tempi. Era passata di mano più volte. I medici che lavoravano lì hanno fatto la scelta alcuni anni fa di fidarsi di noi. Credo che è stata una scelta felice per la clinica e per chi ci lavora.
Il futuro è però caratterizzato da sfide, su tutte l'invecchiamento della popolazione, che porrà grandi interrogativi sul rimpiazzo del personale sanitario che andrà in pensione. Fattore che si aggiunge all'aumento della popolazione anziana, più bisognosa dunque di cure.
Circa il 30% del personale frontaliero, quindi se dovesse interrompersi questo flusso per qualsiasi motivo, non solo noi ma saremmo tutti nel settore sanitario in difficoltà. D'altra parte è stato calcolato che un giovane nato qui su 4 dovrebbe intraprendere un'attività nel settore sanitario per riuscire a mantenere nei prossimi decenni lo stesso tipo di prestazioni attuali, che è semplicemente utopico. Quindi si fa tutto quel che si può per la formazione, però non possiamo costringere le persone.
No, non possiamo costringere le persone, non possiamo neanche costringere lo sport ad aspettare ancora a lungo. Quindi io mi fermo qui e passo la parola a Giordano De Lucia.